Okay. Yeah. In diretta dal festival.
Benvenuti a tutti e tutte nello spazio media e produzioni di Radio Sherwood. Prima di introdurre la tematica, un saluto ai nostri gentili ospiti. Accanto a me c'è Claudia Pinelli. Ciao Claudia.
Buonasera a tutti.
Abbiamo poi Giuseppe Romano, avvocato del Foro di Venezia.
Buonasera.
Cesare Antetomaso, avvocato e giuristi democratici.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie mille innanzitutto per essere qui, ma grazie mille anche a tutti coloro che hanno sfidato le bombe d'acqua per essere qui e anche la grandine. Ecco, questa sera il titolo dell'approfondimento è «Al di là di ogni irragionevole abuso». Questa frase è mutuata da un noto principio che è quello di non colpevolezza o principio di innocenza. È un principio cardine dell'ordinamento per la quale non si è colpevoli fino a condanna definitiva. Nella nostra ricostruzione anche un po' mediatica di questo titolo del dibattito, lo ammettiamo, abbiamo introdotto invece un tema che è l'irragionevolezza dell'abuso, verso il quale spesso il nostro stato di diritto si comporta in maniera, potremmo dire, schizofrenica. Uno stato di diritto che si ritenga tale dovrebbe, dinanzi a soprusi e utilizzi illegittimi di potere, della forza e di dispositivi normativi, ritenersi parte lesa, costituirsi parte civile, si dice nel gergo. Ma molto spesso la situazione alla quale assistiamo è di segno contrario. Lo Stato diventa braccio armato di depistaggi, diviene una spugna assorbente che cancella le tracce di sangue, chiavistellandole a doppio mandato in qualche faldone top secret o in polverose commissioni parlamentari, facendo trascorrere decenni di impunità da un lato e decenni di ingiustizia subita dall'altro. Ecco, mentre costruivamo anche questo spazio di dibattito, tra noi compagni e compagne della radio ci siamo anche interrogati su cosa significa un abuso. E ci sono stati delle storie, ad esempio una compagna mi ha raccontato che tornando a casa alle 2 di notte si è vista fermare dalla polizia per un controllo e quindi alla paletta, patente e libretto. E c'è stata anche una sorta di pausa, un po' di ansia, e questa compagna non riusciva a trovare il libretto, al che è scoppiata in una battuta molto sarcastica, ironica, e ha detto: beh, non sono mica una terrorista, non ho le bombe nel bagagliaio. Mai frase più fallace, perché in questo caso le forze di polizia l'hanno fatta scendere, erano in 2 uomini, l'hanno perquisita fisicamente. E lei, che studia giurisprudenza, sapeva che quella cosa non si poteva fare, ma è rimasta lì, anche inerme, non sapeva più che cosa fare, è rimasta congelata. Dall'altro lato, un altro avvenimento di una compagna che in questi giorni, per venire a Sherwood Festival, ha preso l'autobus. E, è salita su questo autobus, è una scena molto normale che vediamo praticamente tutti i giorni. Abbiamo i controllori in veste di pubblico ufficiale che si ritrovano dinanzi una signora chiaramente nera con un neonato anche in spalla, e questa signora aveva fatto un biglietto online che era quindi tutto pagato, anche timbrato, ma per un errore meramente di rete questo biglietto non sembrava valido, al che quindi questi controllori hanno deciso di minacciarla, di farle anche una prevaricazione muscolare, minacciandola anche di mostrare il permesso di soggiorno, i documenti. E questa compagna assisteva alla scena e diceva: io non sapevo che cosa fare, non sapevo se intervenire per difendere la signora o restare lì. Ecco, questi sono solo 2 meri estratti di vita quotidiana, di persone assolutamente normali, che non hanno mai commesso alcun reato, ma che si sono sentite forzate, come da un piede di porco, ed inermi. Perché dinanzi all'esercizio di un qualcosa che è dannatamente legale o pseudotale, si è bloccati dalla paura e anche dall'insofferenza di non sapere cosa fare. Immaginate dunque delle esperienze di tale stregua in quelle che Goffman definiva istituzioni totali. Per esempio, in questura e pensate a Giuseppe Pinelli, in carcere e pensate a Stefano Cucchi, in ospedale e pensate a Mastro Giovanni, nell'esecuzione di un TSO e pensate a Mauro Guerra. In questi spazi di esercizio legale del potere si amplificano gli spazi di dominazione per chi è dalla parte del manico, ma si amplificano anche gli spazi di sottomissione per chi è inevitabilmente dalla parte della lama. Ecco, questa sera, senza alcun intento esaustivo, lo annunciamo fin da subito, cercheremo di analizzare dei tanti e piccoli tasselli di questa texture. Parleremo di giustizia negata, di tortura, di dispositivi penalistici che emergono nell'era dell'emergenzialità al potere, di vittime dimenticate, di misure di prevenzione sempre più discrezionali, cercando alla fine di eventualmente tessere un quadro, un quanto necessario spazio di riforma penale. Ecco, dopo questa introduzione io entrerei subito nel merito e vorrei fare la prima domanda a Claudia. Ecco, e Claudia, lo sapete tutti, è figlia di Giuseppe Pinelli e Pinelli è vittima dell'istituzione di Stato e questa sera interloquire con Claudia è come farlo con tutti i familiari delle vittime che sono riconosciute o non riconosciute pubblicamente, oltre che a lungo messi a tacere. Giuseppe Pinelli è diventato suo malgrado un simbolo della violenza del potere e dei diritti negati. È celebre la frase di tua madre Licia: «Ne uscimmo comunque perdenti per la giustizia dei tribunali, ma non sconfitti, se giustizia è che tutti sappiano la verità». Ecco, il tema che vorrei affrontare con te è tutto qui. Secondo te, secondo voi, la vostra famiglia, che non avete mai ottenuto una verità giudiziaria, può la giustizia dei tribunali far riscattare le vittime da un'ingiustizia di Stato?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per questo invito. Può la giustizia dei tribunali? Allora, non completamente, però le sentenze sono importanti, anche perché gli storici si basano sulle sentenze. Quindi comunque riuscire ad entrare in un'aula di tribunale portando e denunciando abusi da parte delle istituzioni è qualcosa di importante e fondamentale. Il problema è che molte volte non si riesce proprio a entrare per fare una discussione pubblica in un'aula di tribunale. E in più tutto questo è completamente a carico dei familiari. Sono i familiari che devono sporgere denuncia, che devono prepararsi ad anni di rimpalli, perché non c'è la volontà da parte delle istituzioni di mettere in discussione le istituzioni stesse. E nel momento in cui si svolge un processo c'è sempre il rischio poi di arrivare al classico discorso delle mele marce e non del sistema marcio. Quindi io ritengo che fare tutto quello che è necessario nell'ambito della legalità è fondamentale, perché dobbiamo riuscire a fare giurisprudenza, perché ci siano dei precedenti, ma non dei precedenti per cui si è considerato un eroe o una eroina nel momento in cui riesci ad arrivare al termine dei tre gradi di giudizio con la condanna dei responsabili immateriali. Ecco, non bisogna pensare che chi intraprende questa strada sia un eroe o un'eroina. Dovrebbe essere un fatto scontato quello di chiedere verità e giustizia. Ma soprattutto, come si può, dopo un lungo percorso e tutto è in carico alle famiglie che devono affrontare le spese legali, che devono affrontare le spese per le perizie, che si vedono mettere sul banco degli imputati Come si può pensare di dichiararsi soddisfatti se c'è la condanna di quel carabiniere perché altri carabinieri, perché è caduto qualche cosa, qualche muro di omertà? Nel caso della morte di mio padre non è mai caduto nulla, nessuno ha mai parlato dei presenti in quella questura quella notte. Ecco, quello che dobbiamo riuscire a fare, e ho fatto una riflessione anche perché recentemente c'è stato l'anniversario, il 50° della morte di Franco Serrantini, che era un ragazzo recluso dalla sua infanzia, perché figlio di NN, così si considerava allora, in orfanotrofio, adottato, muore la madre adottiva, viene rimesso in un orfanotrofio e al compimento del 18° anno viene messo in un riformatorio a Pisa senza aver commesso nessun reato, semplicemente perché è figlio di nessuno. Ecco, muore per le percosse ricevute in una manifestazione che si oppone al comizio di un del movimento sociale, quindi dei fascisti, le percosse da parte della polizia, viene rinchiuso in carcere e di lui non si accorge, del suo stato di salute non si accorge nessuno, non si accorgono i giudici che lo interrogano, gli avvocati che lo assistono, i secondini, non viene visitato da un infermiere, da un medico. Ecco, non ricorda Stefano Cucchi? Ecco, perché di Franco Serrantini ci si è dimenticati? Perché non siamo riusciti a fare giurisprudenza? Perché ci sono sempre dei precedenti e non bisogna aspettare di essere i prossimi capri espiatori per ricordarsi che qualcosa del genere era già avvenuto. Ecco, non bisogna pensare di essere l'unico caso. Di casi ce ne sono stati in passato e purtroppo ce ne saranno in futuro se non riusciamo a fare giurisprudenza. Per questo ritengo importante che possa avvenire un processo pubblico, e anche se verrai rimpallato, perché il compito delle istituzioni comunque è quello di coprire, depistare, di non mettere sul banco degli imputati il sistema. E invece è questo a cui noi dovremmo arrivare. Che cos'è una democrazia di diritto se i diritti di tutti non vengono rispettati? Se comunque si applicano nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, ma in questo caso parliamo dell'Italia, delle misure che possono comportare la morte, certi della propria inattaccabilità se indossi una divisa. Ecco, tutto questo dobbiamo mettere in discussione, per questo è importante riuscire ad arrivare in un tribunale.
Grazie Claudia. Ecco, Claudia ha introdotto il tema e ha parlato anche di tante cose, tra cui l'esempio anche di un ergastolo bianco, si chiama così, magari quando una persona entra senza alcun motivo in un riformatorio o in uno spazio penitenziario, magari anche con i malati di mente, molto spesso accadeva così nel pre-REMS, quando c'erano gli OPG. Ecco, a proposito di spazio penitenziario, la domanda che vorrei fare a Giuseppe Romano. E a luglio del 2017, quindi ormai sono trascorsi 5 anni, dopo una lunga tribolazione, il Parlamento ha introdotto il reato di tortura nel codice penale. In dottrina è anche stata denominata la norma pasticciata, dato che chiaramente ci sono ovviamente delle criticità. Innanzitutto perché non si prevede che sia un reato proprio del pubblico ufficiale. Ecco, il Parlamento ancora una volta ha ceduto dinanzi le pressioni provenienti da mondi vicini alle forze dell'ordine. tanti fan, anche dei torturatori, oggi auspicano all'abrogazione della norma sul delitto di tortura, perché, cito testualmente, questa norma impedirebbe alle forze dell'ordine di fare il proprio lavoro. Ecco, sebbene non è una norma certamente soddisfacente, tale consente tuttavia di incriminare determinati fatti che prima non potevano essere incasellati in una cornice normativa. Ecco, io volevo chiederti qual è il bilancio di questi 5 anni dall'introduzione del reato e se effettivamente è cambiato qualcosa.
Sì, allora incominciamo col dire che io è la terza volta che vengo qui a Sherwood a parlare del reato di tortura. Una volta abbiamo fatto un dibattito col professor Mosconi e abbiamo proiettato un fisso al Drovandi, la seconda volta invece è proprio a cavallo dell'introduzione dell'articolo 613 bis. Come ha detto Rossella, questa è una norma che ha avuto un iter a dir poco travagliato, nel senso che il primo che ha fatto una proposta di legge era l'avvocato Battello di Gorizia nel 1989, un deputato del PC. Questa proposta si è persa per anni, si è arrivata attorno agli anni 2000 in seconda lettura al Senato, una senatrice della Lega, la senatrice Lussana, ha introdotto la parola reiterazione per le condotte, c'è stata una grossa discussione, il testo è ritornato indietro, non se ne è più fatto niente per altri 10 anni. Nel 2013 è iniziato Manconi, e col circuito di Antigone e di Amnesty, a creare una proposta di legge che era del tutto sovrapponibile con quella della Convenzione ONU del 1984. Questa proposta ha avuto una vita difficilissima. Per arrivare al punto centrale che toccava Rossella, il reato che in tutto il mondo di tortura è un reato che può fare la polizia, lo Stato, un reato punto proprio, non di chiunque, un reato come invece adesso nella normativa italiana, era stata il punto in cui c'è stata una fortissima divergenza in Parlamento, tant'è che il relatore della Commissione si è dimesso nell'anno precedente rispetto all'introduzione. Il posto che era di questo, era un deputato del PD penso, è stato preso da Nico D'Ascola, che non so se il nome vi dice qualcosa, è un senatore forzista ma è anche l'avvocato penalista che difendeva Gratteri, uno dei principali imputati del processo del G8. Lo dico perché questo ha una sua importanza, visto che, come si sa, proprio tutte le sentenze che hanno riguardato alla Corte Europea dei Diritti Umani, il G8, hanno detto che noi dell'Italia mancavamo di una legge che doveva essere introdotta. Ora, il relatore principale era uno degli avvocati difensori di uno dei poliziotti imputati nel G8 e di per suo non ha fatto altro che insistere su una proposizione di un testo che tutti consideravano, sia nel 2017 che adesso, profondamente sbagliato per molti aspetti. E non dico solo l'avvocato dei giuristi democratici Cesare o avvocati, diciamo, tra virgolette di sinistra, era proprio un testo che era oscuro anche per parecchia parte della dottrina e che conteneva questo errore fondamentale. Cosa è successo a quel punto? Che molti deputati, forse anche Manconi e anche persone, diciamo, vicine al circuito che promuoveva una legge giusta sulla tortura, si sono posti il dubbio se fosse meglio farla passare così e sperare in un'interpretazione della giurisprudenza o far tornare tutto per l'ennesima volta con gli ennesimi ritardi indietro. La scelta è stata quella di far passare un testo con dei difetti molto vistosi che però si sperava potessero essere superati in un'interpretazione giurisprudenziale. Ecco, il mio intervento toccherà 3 punti con anche delle luci, non solo delle ombre, perché quella scommessa iniziale, secondo me, su alcuni aspetti può anche essere stata, può considerarsi vincente. Perché lo dico? Il D'Ascolo, comunque chi ha voluto che questa legge fosse una legge per chiunque, cioè un reato comune, ha dovuto introdurre al comma 2 un aggravante per il poliziotto, cioè la legge oggi dice al comma 2 che se è un poliziotto che tortura una persona, la pena è aggravata. Adesso scusate il tecnicismo, una cosa lo dico molto velocemente: se una persona a fine processo ha diritto alle attenuanti generiche, queste attenuanti vanno a elidere l'aggravante e si ritorna alla pena del cittadino comune, che è ovviamente una cosa davvero innominabile che se lo stesso atto è fatto da una persona normale o da un rappresentante dello Stato si possa essere puniti con una pena che parte dallo stesso minimo edittale. Ma questo è il meccanismo per cui, a parte a livello d'immagine, i difensori della polizia hanno voluto introdurre questo reato come solo un aggravante e non come il reato principale. Ecco, la giurisprudenza sul punto è intervenuta. Ci sono 2 sentenze interessanti, tutte e 2 del 2021. Una è del Tribunale di Siena, in abbreviato. Qui ci sono 15 agenti che con calci e pugni e un oggetto contundente sono intervenuti in una cella di isolamento massacrando di botte un ragazzo che ha poi riportato una ferita di 6 centimetri e che da cui è partito poi uno dei primi processi per tortura. Arrivati alla condanna, il giudice di Siena ha ritenuto che quella, l'aggravante, il comma 2, non sia una circostanza aggravante, ma proprio un reato autonomo, negando quindi la tesi difensiva degli avvocati che volevano far rientrare in questo meccanismo di bilanciamento anche questo reato più grave. Quindi sotto questo profilo la scommessa di chi ha detto comunque facciamola passare, che forse la giurisprudenza potrà dare degli esiti positivi anche alle nostre impostazioni, è stata vinta. Di compenso invece Tribunale di Ferrara, stiamo occupando di casi in carcere che finora sono gli unici che in questa mappatura dei primi anni stanno arrivando a delle sentenze, il Tribunale di Ferrara invece è arrivata alla conclusione opposta, pur condannando. Anche lì c'erano 3 agenti che sono entrati sempre per una perquisizione arbitraria all'interno di una cella, hanno ammanettato spogliando nudo un detenuto e calpestandolo di botte, rompendogli tutti i denti dell'arcata superiore con degli ematomi circolari come la forma dell'oggetto che hanno usato per fargli violenza, sono stati condannati. In questo caso però hanno usufruito del bilanciamento perché la circostanza è stata ritenuta non un reato autonomo ma semplicemente una circostanza aggravante. Questo è il primo punto. Il secondo punto su cui c'è già una possibilità di intravedere come si sta comportando la giurisprudenza nell'applicazione pratica di questa norma contestata riguarda la famosa pluralità di condotte. Quando è passata questa legge si temeva che gli avvocati che difendono le persone accusate di tortura potessero dire, per come è formulata, potete leggere l'articolo 613 bis, possa essere ammissibile solo laddove ci sono più condotte nel tempo. Ecco, sotto questo profilo la scommessa di aspettare la giurisprudenza finora mi pare si possa dire che è stata abbastanza vinta, perché abbiamo una sentenza che è molto interessante. Non so se ricordate il caso degli orfanelli in Puglia, dei ragazzi minorenni che per più notti entravano in una casa torturando un anziano handicappato. Nel processo gli avvocati difensori delle persone accusate di tortura, qui parliamo del reato comune perché non erano incaricati di pubblico servizio e erano comunque diciamo imputati di condotte atroci, alcuni avvocati difensori si erano difesi dicendo il mio imputato è andato solo una notte e non altre notti. Il giudice, leggendo la norma anche in alcuni caratteri letterali in cui si richiama la pluralità di condotte ma si dice anche che se c'è un trattamento degradante, comunque l'interpretazione che dà la sentenza del Tribunale della Corte di Cassazione che si è pronunciata su questo caso della Puglia è che il reato c'è anche se le violenze sono in un unico contesto. Lì addirittura c'era un video di 10 minuti in cui torturavano questo signore e il fatto che la persona fosse acceduta anche nelle notti successive è stato ritenuto non rilevante dal giudice. Ma soprattutto la sentenza che abbiamo più importante per scongiurare che una persona che tortura si possa difendere dicendo che la norma non prevede un unico contesto temporale in cui vengono perpetrate le violenze, è superata dalla sentenza in cui la Cassazione per la prima volta si è occupata del caso, diciamo, secondo me, finora più importante rispetto. Mi riferisco ai fatti di Santa Maria Capua Vetere. Tutti vi ricorderete che in quel carcere la sentenza depositata il 16 marzo 2022, parliamo di un'ordinanza cautelare perché è ancora in corso il processo. In questo caso voi ricorderete che ai primi giorni di aprile ci fu una sommossa all'interno di quel carcere, il 5 aprile. Il 6 aprile i giudici ripercorrono tutte le evidenze probatorie di questo caso, il 6 aprile la direzione di quel carcere decide di fare, loro la chiamano una perquisizione speciale, sembra un po' l'operazione speciale di Putin. In questa perquisizione speciale, dalle ore 15 alle ore 19.30, 200 militari, perché vengono anche da altri penitenziari, fanno una serie di atti di violenza assoluta, facendo un corridoio umano, scrivono i giudici, una fila di agenti che per ogni passaggio picchiava violentemente le persone, schiaffi, calci e pugni, addirittura esercitate su uomini immobilizzati o affetti da patologie. Oltre alle violenze venivano imposti umiliazioni degradanti, far bere l'acqua prelevata dai water, sputi, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense. Veniva riservato un trattamento degradante, addirittura imponendo volutamente la capacità di autodeterminarsi col taglio della barba e altre azioni, che poi questi dementi si vantavano di aver fatto su WhatsApp nella loro chat interna del carcere. un compendio probatorio enorme contro questi agenti che si sono in questa parte anche loro provati a difendere con l'unico atto non seguito da altri, a parte che furono più gli atti che sono stati posti in essere, però la Cassazione, secondo me, mettendo la fine a questo tipo di diatriba, ha riconosciuto che il reato di tortura si consuma anche quando c'è un unico contesto temporale in cui vengono inferte le violenze. L'ultimo punto che tocco, e poi chiudo, è invece il punto che interessa un pochino di più il mio lavoro e i militanti, diciamo, che sono presenti anche stasera qui a Radio Sherwood, ed è un punto negativo anche dal punto di vista dell'interpretazione della giurisprudenza, perché giurisprudenza non ce n'è. Il caso in cui la celere faccia un'azione di sfondamento su un corteo, un attivista isolato viene percosso con manganelli, schiaffi, pugni, eccetera, quindi subendo delle lesioni anche importanti, non si riesce fino adesso, e secondo me si farà una gran fatica a riuscire a farlo configurare come il reato di cui stiamo parlando, perché la legge fu configurata dall'inizio dicendo che la persona che subisce questa, tra virgolette, tortura, o comunque atti violenti o umani e degradanti, deve essere sotto custodia della persona che esercita la violenza, cioè privata della libertà, sotto custodia, vigilanza o cura, oppure in situazione di minorata difesa. Cosa succede? Che se siamo in una fase pre-arresto, mi ricordo uno dei primi casi che ho seguito con il maxi processo della TAV nel luglio del 2011, forse ricorderete Fabiano di Bologna, che prima di essere arrestato formalmente fu preso dalle prime file e sottoposto anche lì a una specie di tunnel e percosso con un tubo metallico, avendo delle lesioni fortissime, per cui fu ricoverato in ospedale. Quel tipo di reato, visto che non si è ancora in uno stato di arresto e quindi di custodia della gente, non potrebbe essere configurato a carico di persone che avrebbero comunque tenuto una condotta del tutto simile a quelle che pacificamente configurano un reato di tortura. Lo dico perché anche il caso emblematico da cui nasce la necessità di introdurre urgentemente questa norma, cioè il fatto che la comunità, che la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani, avesse detto nel caso della scuola Diaz e in altri casi che sono stati presentati sul G8, voi Italia siete assolutamente carenti sia dal punto di vista normativo che dei rimborsi che dell'avanzamento delle carriere di questi agenti, dell'inibizione dell'avanzamento, l'aveva detto il pubblico ministero di quei processi, il dottor Zucca, aveva fatto un articolo nell'immediatezza dicendo questa legge, se passa così, non potrebbe essere applicata nemmeno ai pestaggi della Diaz, perché in quel caso, che siamo in una pre-condizione di tutela da parte della polizia, non si potrebbe estendere la norma. Quindi questo limite resta e, diciamo, col passare degli anni si sta confermando un vulnus particolarmente grave per una normativa che non rispecchia gli standard europei.
Grazie mille, Giuseppe. Ecco, passerei ora per la fine del primo giro la parola a Cesare, e la domanda che volevo farti si sposa anche su un'attualità un po' celebrativa. Siamo nel 2022, quest'anno si sono celebrati e ricordati in realtà i 30 anni dall'inizio anche dello stragismo mafioso. Ecco, la reazione a quanto accaduto, ricorderete, ha scatenato una vera e propria ipoteca sullo Stato di diritto, ecco, e anche sulla tenuta delle istituzioni democratiche stesse, perché tra il 92 e il 93 fu adottato ad esempio il 41 bis, fu introdotto l'ergastolo ostativo, prese piede anche quella sorta di rappresentazione mediatica in cui magistrati e poliziotti, cioè gli attori dell'apparato repressivo, avevano un ruolo centrale per il mantenimento degli equilibri sociali ed economici di un paese. Ecco, a 30 anni da quegli avvenimenti volevo chiederti, ma viviamo ancora in uno Stato che reagisce alle emergenze solo ed esclusivamente attraverso l'apparato del diritto penale?
Allora, bella domanda, nel senso che ovviamente io, conoscendo quello che era l'oggetto diciamo della nostra discussione di stasera, mi sono andato a rivedere un po' di cose, insomma, che noi mastichiamo e riprendiamo però di tanto in tanto. Ogni tanto uno approfondisce e cerca di trovare dei riferimenti particolari. Devo dire che questo è ovviamente, parto da lontano ma lo faccio in maniera rapida. Questo tipo di spinte autoritarie e però di controspinte garantiste parte inevitabilmente da quelle che furono le rivolte carcerarie dei primi anni 70. Qui segniamo un passaggio e se vogliamo anche un qui si segna un passaggio connotato, voglio dare anche una connotazione politica a questo perché credo che sia giusto. Il primo politico a interessarsi a segnare in qualche modo una riforma carceraria diremmo costituzionalmente orientata, quindi che abbia come faro l'articolo 27, una realtà che fino ad allora era una realtà potremmo dire selvaggia, insomma una realtà completamente sottratta. Anche oggi noi avvocati siamo completamente estranei al trattamento e tante altre cose che avvengono nelle carceri, e secondo me questo è un vulnus, è un problema molto serio, perché invece più giurisdizionalizzazione c'è e più controllo c'è di quello che avviene all'interno di nell'universo inframurario, diciamo così. E dicevo, il primo uomo politico a occuparsi di questo è e sarà una cosa ricorrente poi nel corso della storia repubblicana, un socialista riformista, Mario Zagari. Ma a Mario Zagari si deve la legge appunto che porta il suo nome, del 1975, di riforma dell'ordinamento carcerario, con poi però l'intensificarsi, diciamo, i cosiddetti anni di piombo di una lotta politica che, diciamo, risponde effettivamente anche a una violenza dello Stato, si alza, diciamo, il livello dello scontro. Verranno poi introdotti altre norme, pensiamo alla stessa legge reale, ma non solo, insomma, tante altre innovazioni legislative che vanificheranno in parte quella che era stata la legge Zagari. Nel 1986 c'è un altro passaggio importantissimo, anche qui un progressista, ma insomma comunque un riformista come Gozzini, con la legge che è più ricordata ovviamente, quella che comincia a introdurre le misure alternative, comincia a far capire che nella Costituzione molto semplicemente la parola carcere non c'è, c'è la parola pena, che è diverso e che però è ben indicativa, è ben... devo dire, è inserita in un contesto icastico, quello dell'articolo 27, che è inequivocabile, come ci dice Luigi Ferraioli. Io tornerò su Ferraioli a proposito. La pena è prevista non solo ne peccetur, cioè affinché il reo non possa più peccare e quindi porre in essere altri reati, ma anche, se non forse soprattutto, ne punietur, perché già la privazione della libertà è una pena alla quale non bisogna sommare altro, ed ecco che arriviamo al 41 bis. Allora, il 41 bis viene appunto pensato come con una finalità alla quale credo nessuno di noi possa dichiararsi contrario, cioè che è quella di spezzare, di recidere i legami di comunicazione tra il mafioso e appunto i suoi associati che sono all'esterno, e quindi evitare che appunto possano in qualche modo arrivare ordini dalle carceri. Quindi una finalità assolutamente sicuramente condivisibile. Il problema è la strutturazione. Innanzitutto nasce come misura provvisoria, non viene, tanto è vero che all'inizio veniva erogata direttamente a livello centrale dal DAP, poi si sale a mano di livello. Nel 95 si struttura come legge, solo nel 2002 diventa una misura diciamo tra virgolette definitiva, nel senso che trova un suo riconoscimento non come norma transitoria, ma come trattamento, diciamo, generale da predisporre. E però dal 2002 trattamento appunto da adottare nei casi in cui ci si trovi di fronte a persone accusate. Attenzione però, perché non solo diciamo fino al 2009 tutto sommato è una situazione discutibile, cominciano già ad emergere i primi profili di incostituzionalità e anche di anticonvenzionalità, cioè di contrasto evidente con quella che è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel 2009 c'è un salto di qualità inaccettabile, insopportabile, che prevede poi l'automatismo nella proroga delle sanzioni di 4 anni in 4 anni, quindi diventano tempi dilatatissimi. Ma quello che più colpisce, che pochi sanno, è che il 41 bis non solo non è applicato solamente agli accusati di associazione mafiosa, ma è applicato anche ad alcuni militanti no TAV, è stato applicato ad alcuni anarchici. e soprattutto è una misura preventiva, cioè vale a dire non è io adesso ho dei dati chiaramente riferiti a non molto tempo fa, comunque un paio di annetti fa, per cui erano circa 800, che non è un numero trascurabile avendo in rapporto a tutti la popolazione carceraria, circa 750 detenuti per la precisione, di cui una buona metà avevano solo una metà aveva una posizione giuridica definitiva. E infatti non sono stati rari i casi di persone che sono state poi riconosciute anche in secondo grado magari innocenti dopo aver subito una carcerazione così degradante. Ma dicevo, il profilo inquietante di questa norma è che con il tempo, anziché diciamo recepire quelle che sono i dubbi, i tantissimi profili critici evidenziati sia dalla nostra Corte Costituzionale, che comunque fin qui ne ha decretato la costituzionalità, anche se a due precise condizioni, cioè che nessuna misura sospensiva dell'ordinario trattamento penitenziario, quale l'articolo 41 bis, comporti restrizioni della libertà ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla detenzione e che comunque non si trasformi mai in trattamenti disumani e degradanti. Ebbene, nonostante questo, nonostante diciamo i limiti imposti dalla Corte Costituzionale e le forti criticità addirittura dell'ONU da questo punto di vista, in realtà appunto con il 2009 è entrato sono stati aumentati gli automatismi e soprattutto in virtù di un'applicazione molto sottile, oserei dire, e insinuante di quello che è il regolamento di applicazione dell'ordinamento penitenziario, di fatto sono stati introdotti tutta una serie di divieti e di umiliazioni, cioè è stato esaltato il lato afflittivo della misura, afflittività che dovrebbe essere proprio estranea a un orizzonte diciamo appunto costituzionalmente orientato, ma io amo dire di legalità repubblicana, perché non sono un feticista della legalità delle norme di questo codice. Noi abbiamo un codice penale, non ce lo nascondiamo, qui abbiamo il secondo governo Prodi, nessuno lo ricorda, ma cascò guarda caso esattamente quando si sarebbe dovuto andare ad approvare quella che era la bozza Pisapia di riforma del codice penale. Il codice penale è di ispirazione fascista tuttora, noi abbiamo questo impianto normativo. Quindi ci troviamo di fronte esattamente, quindi io non sono un feticista della legalità, sono però uno strenuo difensore della legalità repubblicana, che rispetto ai codici, cioè quella della Costituzione, che è in netto contrasto rispetto a quelli. Quindi dicevo, spinte, controspinte, in realtà quello che io vedo molto negativamente da molto tempo a questa parte è che sul lato diciamo dei diritti delle persone detenute, forse manca effettivamente una controffensiva culturale all'altezza dei tempi, e questo è un problema, magari lo affronterò nel secondo problema che tutti noi dobbiamo porci. Prima diceva giustamente Claudia, sono battaglie che vanno fatte, perché se non le facciamo la situazione può solo peggiorare. Noi avvertiamo l'obbligo di farla, anche se per noi, per tutti noi insomma, che poi le imbastiamo, sono sacrifici, sono pesi non da poco di cui tener conto, però vanno comunque svolte, perché diversamente l'orizzonte è un orizzonte carcerario. Si è evocato prima il nome di un magistrato che io non ripeterò perché ho il terrore ogni volta che addirittura viene proposto anche come ministro della giustizia, cosa che già un magistrato ministro della giustizia è un'aberrazione, poi quel tipo di magistrato insomma fa veramente tremare le vene dei polsi. Però ripeto, secondo me il quadro vero del 41 bis oggi è un quadro a dir poco allarmante, celle in cui si mettono grate talmente spesse per cui non entra più la luce del giorno, non entra il fresco. Pensate in questa stagione, le cosiddette dame di compagnia, cioè le persone che devono fare laddove in alcune strutture dove ci sono le aree riservate alle quali nemmeno noi avvocati possiamo accedere, possono accedere solo alcuni magistrati di sorveglianza, quelli che coscienziosi che si pongono il problema, perché gli altri ce li sbattono dentro e se ne infischiano pure di vedere cosa succede, non si possono cuocere cibi propri. Ora voi mi dovete spiegare la logica del non potersi cuocere un cibo proprio. Questa è sadismo di Stato, è sadismo legalizzato. Allora, questo è il quadro. Da questo punto di vista, dire oggi che noi dobbiamo cercare che questo serva ad acquisire, a spezzare legami, questo non serve a spezzare legami, questo serve a spezzare la dignità di un essere umano che è un essere umano probabilmente al quale io non mi guarderei pure dal stringere la mano per quello che ha combinato nella sua vita, ma che sicuramente non merita, probabilmente a quel punto meriterebbe di cessare la propria esistenza, perché questa non è un'esistenza degna di essere vissuta. Allora io penso che questo problema dobbiamo bisogna che diciamo, l'opinione pubblica se lo torni a porre, si torni a porre il problema anche dell'ergastolo ostativo, ma magari di questo possiamo parlare, e anche dell'ergastolo sì che si implicita, insomma.
Grazie. Ecco, ritorniamo a rifare il giro e Claudia, hai già anticipato anche il contenuto della seconda domanda, però vorrei che magari ci ritornassi. Io volevo citare due frasi che ho letto dal libro alla quale hai scritto l'introduzione, perché su Giuseppe Pinelli c'era un magistrato che arrivò ad affermare: non pensavamo che un anarchico avesse tanti amici. E un altro, con stupore: ma Giuseppe Pinelli frequentava persone al di sopra della sua classe sociale. Ecco, Giuseppe Pinelli aveva fortunatamente tanti amici, tanti compagni e soprattutto una famiglia. Tante sono le storie nel nostro paese che invece sono legate a familiari simboli, alle cosiddette madri coraggio. Ecco, viene da pensare, ma che cosa succede invece a coloro che sono invisibili, che sono vittime anch'esse ma silenti? Ecco, tu Claudia, credi che può esistere una speranza di verità e di giustizia per coloro che invece non hanno più nessuno per parlare della propria situazione?
Ma non è una domanda semplice, perché non esistono procedimenti automatici da parte delle istituzioni nel momento in cui c'è una vittima per mano di divise piuttosto che nei luoghi di costrizione. Prima ho citato Franco Serantini, che era figlio di nessuno. Un'avvocata di Torino, Bianca Guidetti Serra, con persone che facevano parte del movimento pisano dell'epoca, come Luciano Della Mea, sono riuscite a ritrovare un regio decreto del 1889 che permetteva a qualsiasi cittadino di rappresentare un orfano e un figlio di nessuno. Hanno cercato di bloccarli finché hanno trovato questo procuratore che ha accettato che loro si costituissero parte legale per Franco Serantini. Tutto ciò è finito in un non luogo a procedere, perché le persone in divisa che hanno picchiato Franco Serantini avevano il casco e non erano identificabili, perché non sono state riconosciute le responsabilità né dei medici né degli infermieri né del personale carcerario, che non hanno riconosciuto le condizioni di salute, ma neanche del giudice che lo ha interrogato. E Franco non riusciva a tenere sulla testa, l'aveva appoggiata sul tavolo, ma d'altra parte come potevo riconoscere? Avevo una folta capigliatura, non potevo riconoscere il trauma cranico. Ecco, quindi tentativi ci sono stati, la solidarietà è fondamentale, da solo comunque non arrivi da nessuna parte. Giuseppe Pinelli era solo un anarchico, un ferroviere per loro. Chiaramente i verbali della polizia sono troppo aridi per ritrovare quella che è la storia di una persona, la sua cultura, le sue idee, i suoi affetti, le sue amicizie. Ecco, quello che dovrebbe essere un atto dovuto è qualcosa che invece ti devi conquistare. E chiaramente non tutti sono pronti per affrontare quello che c'è da affrontare, perché quello che ti verrà posto davanti sarà sempre e comunque un muro di gomma e verrai rimpallato continuamente. E purtroppo questo è qualcosa che abbiamo visto in tantissimi casi, ma che non riguardano solo morti per mano dello Stato. Se noi pensiamo a Peppino Impastato, riconosciuto dopo 26 anni di processi come vittima di mafia, ma il primo depistaggio sulla morte di Peppino Impastato viene attuato dai carabinieri, ed è qualcosa che dobbiamo ricordare, perché le storie non sono così distanti. Non è che parli di mafia, noi parliamo di responsabilità dello Stato e omissioni da parte dello Stato e di depistaggi da parte dello Stato che sono gravissimi. 26 anni di processi per avere un riconoscimento di qualcosa che si sapeva già all'origine, se non ci fossero stati i carabinieri a dire che si trattava di un terrorista che è morto nel tentare un attentato di far scoppiare una bomba sui binari del treno. Sono gli amici di Peppino che lo cercano, sono gli amici di Peppino che ritrovano il casolare in cui è stato ucciso, le macchie di sangue. Sono andata lì, ho visto i binari e mi sono girata, il casolare era alle mie spalle, non era molto distante, però non si voleva arrivare a una verità. Viene utilizzato il tempo, perché il tempo chiaramente fa scemare l'indignazione con tutto quello che avviene, e poche persone, poche situazioni riescono ad avere la ribalta delle cronache. Ecco, diciamo che i morti nelle carceri per la maggior parte non sono conosciuti. Si dimentica, d'altra parte c'è sempre chi se l'è andata a cercare, se eri in carcere e qualcosa avevi fatto. Io mi sono sentita dire, d'altra parte tuo padre faceva politica. O Carlo Giuliani, se non avesse partecipato alla manifestazione il 20 di luglio. Ecco sì, ce l'andiamo a cercare. In uno stato di diritto c'è chi si arroga il diritto di fermare la tua vita e di non riconoscere quello che è avvenuto realmente, con delle responsabilità precise. Certo, la responsabilità penale è personale, però io quello che continuo a insistere anche con la mia testimonianza, perché non è un discorso, mio padre è morto da quasi 53 anni. Ecco, diciamo che se parliamo ancora di Giuseppe Pinelli è grazie non solo a mia mamma Licia, che ha avuto una grandissima forza ed è diventata una roccia per difendere Pino, per difendere noi che eravamo bambini allora, per arrivare semplicemente a una verità e giustizia, perché lei credeva che il fascismo fosse finito col 25 aprile del 1945, si è dovuta ricredere. I meccanismi erano sempre gli stessi, le leggi erano sempre le stesse. Questore di Milano, quel 12 dicembre del 1969, era Marcello Guida, che era stato il direttore del confino fascista di Ventotene e che a 24 anni dalla fine della guerra continuava imperterrito la sua carriera in questa Italia democratica, nata dalla resistenza, ci raccontavano. Ecco, non credo che gli esistenti, i partigiani, volessero questo. Sì, ci vuole la forza, e come dicevo, la forza morale, ma anche la forza economica, che non è una cosa scontata, e ci vuole la solidarietà. La solidarietà, anche questo, che è un atto non scontato. Se noi pensiamo che accanto alla mia famiglia, i primi che si muovono sono persone che hanno conosciuto Pino e Licia e che non hanno mai dubitato, ma che non fanno parte del movimento anarchico, per la maggior parte sono cattolici, e persone che avevano condiviso con Pino un'amicizia sui temi dell'antimilitarismo, della non violenza e delle obiezioni di coscienza al servizio militare. Poi man mano le persone aumentano, ma parliamo di una giornalista come Camilla Cederna, che assiste, che arriva alla nostra porta quella notte per dire che mio padre si trova in gravissime condizioni perché durante un interrogatorio è precipitato da una finestra della questura e si è schiantato nel cortile della questura e che assiste alla conferenza stampa. Queste persone che prendono una posizione lo fanno con estremo coraggio in un tempo in cui nulla era scontato, sapendo benissimo che occupandoti di determinate cose non lo fai per far carriera, non lo fai per i soldi. E sai che, in caso d'esempio di Camilla Cederna, pagherai moltissimo, molto più degli altri, perché sei una donna. Prima parlavamo di un avvocato, Carlos Muraglia, che è stato presidente nazionale dell'ANPI, che è stato il nostro avvocato, ma che nel momento in cui presenta una denuncia da parte della mia famiglia per abuso di autorità, abuso di ufficio, maltrattamenti e non c'era appunto un reato di tortura, viene denunciato a sua volta dall'avvocato del commissario Calabresi perché la signora Pinelli non sarebbe stata in grado di presentare una denuncia così circostanziata e quindi è stato l'avvocato che l'ha circuita. Cosa mai vista? Però è successo anche questo e mia madre ha dovuto andare a testimoniare che, chiaro, lei non era in grado di presentare una denuncia, per questo si è rivolto a un avvocato. Ma la denuncia presentata contro tutti i presenti in questura quella notte è andata avanti portando tra gli accusati anche il nome del professor Carlos Muraglia alla fine. Ecco, che cosa abbiamo dovuto affrontare, che cosa ha dovuto affrontare la nostra famiglia e tutti quelli che ci sono stati vicini in questi anni. Ma noi pensiamo anche alla condanna di Sofri, Bonpresti, Pietro Stefani, Sofri come mandante morale dell'omicidio del commissario Calabresi. Cioè, sono persone, Sofri, Bonpresti, Pietro Stefani facevano parte di Lotta Continua. Lotta Continua fa una campagna violentissima nei confronti del commissario Calabrese, indicandolo come l'assassino di Giuseppe Pinelli, con l'intento di farsi denunciare. Ben consapevole che tutte le denunce presentate dalla nostra famiglia sono finite tutte in archiviazione. Cioè noi non abbiamo mai potuto entrare in un'aula di tribunale. La morte di Giuseppe Pinelli è stata archiviata prima come suicidio, poi come morte accidentale, da cui Dario Fo trae il titolo della sua rappresentazione teatrale Morte accidentale di un anarchico, ed è bellissimo perché ha girato tutto il mondo, è tuttora rappresentata ad Atene, e Dario Fo non ha fatto altro che prendere i verbali della questura e del processo per diffamazione intentato da commissario Calabresi contro Lotta Continua. Fa di tutto per portare la storia di Lotta Continua, fa di tutto per portare la storia di Giuseppe Pinelli in un tribunale, perché ci sia un dibattito pubblico, perché si affronti. Quando viene chiesta la resumazione del corpo di mio padre per fare una vera autopsia con dei periti di parte, l'avvocato del commissario Calabresi ricusa il giudice. Dice che il giudice ha già deciso la sentenza, il processo si blocca e quando si riaprirà il commissario Calabresi è stato assassinato il 17 maggio del 1972. Per quell'omicidio poi verranno condannati Sofri, Bonpresti e Pietro Stefani. Tu fai di tutto per arrivare in un'aula di tribunale per uccidere la persona che avrebbe potuto portarti a una verità. Ecco, i percorsi sono lunghi, sono travagliati. A differenza di casi più attuali, nessuno dei presenti in questura quella notte ha mai parlato e noi sappiamo dagli atti desecretati e da un bellissimo libro scritto da un avvocato, Gabriele Fuga, insieme a Enrico Maltini, che presenti in quella questura quella notte, e ci sono gli atti, c'erano appartenenti ai servizi segreti. A loro, il loro, come referente quella notte c'era questo Pasquale Russomanno, che non solo era stato fascista durante il ventennio, ma era stato nazista, perché alla caduta del fascismo nel 1943 si era arruolato nell'SS. E nel 1969, alla fine della guerra, continuava la sua carriera. Ecco, era solo per dire che molte cose che non sono state risolte allora, continuiamo a portarcele dietro ancora oggi.
Grazie Claudia. Ecco, la testimonianza di Claudia è veramente importante e ci connette anche all'attualità. Ci sono tante cose ancora da scoprire e di cui parlare. Volevo fare una domanda a Giuseppe per poi passare a Cesare e volevo chiedervi magari di tenerci nei tempi, perché poi col concerto non riusciremo più a parlare. Ecco, Giuseppe, determinati abusi, soprusi sono immediatamente percepibili, perché basta pensare ai pestaggi, all'ecchimosi, al sangue che si fa fatica a cancellare, e non sempre, lo sappiamo. Ma che cosa succede quando invece ci sono determinati abusi che sono legali? Ne parlava anche Cesare prima. Ecco, ci sono dei dispositivi normati e voglio fare un esempio. La sorveglianza speciale. Ecco, la ratio di quest'ultima sta nel far cambiare alla persona, anche paternalisticamente, uno stile di vita affinché tale si imbocchi in una strada giusta. Ecco, sempre più esponenti di movimenti vengono attinti da questa misura e volevo approfondire con te proprio questo versante, chiedendoti delle tue esperienze in merito innanzitutto. E la domanda un po' da un milione di dollari è: come si fa a vincere la discrezionalità che è sottesa a questi dispositivi?
Sì, allora, diciamo innanzitutto che le misure di finta prevenzione le chiamerei, perché in realtà, per quella che è la mia esperienza, i fogli di via, la sorveglianza speciale, queste misure amministrative in capo quindi al prefetto, al questore, vengono spesso combinate con un intento punitivo più che preventivo rispetto ai militanti. Io parlo per la mia esperienza, quindi diciamo degli attivisti del nord-est. Una sola volta ho visto applicata una misura preventiva e scendiamo un po' per fortuna rispetto agli abusi di cui stavamo parlando poco prima, ma sono sempre delle questioni che hanno a che fare con un attrito dal punto di vista democratico, perché ci siamo trovati spesso di fronte come avvocati difensori a dei veri e propri abusi di strumenti che nascono per tutt'altro fine. Stavo dicendo, nel 2017, prima di una manifestazione importante a Roma, l'Eurostop, forse vi ricorderete, alcuni militanti del Nord-Est sono stati, erano a Roma il giorno prima, per il solo fatto di aver attraversato a piedi il percorso dove ci sarebbe stato il corteo il giorno prima, il questore ha fatto un allontanamento per un anno, il divieto di ringresso a Roma. In quel caso era un'applicazione preventiva, seppur ingiustificabile, tant'è che abbiamo dovuto fare ricorso al TAR perché non c'era nessun presupposto, non c'erano armi, non c'era niente. Semplicemente essere stati trovati in quel posto faceva presagire al questore che secondo lui avrebbero potuto disturbare il corteo.